De Ros, prego.
Allora, di nuovo buonasera a tutte e tutti. Parto giusto con, riprendendo un attimo le osservazioni che sono state mosse dai rappresentanti dell'opposizione, ribadendo anche quella che è la mia impressione che ho detto nello scorso intervento, cioè riguardo al fatto che vabbè, è palese che si cerchi di fare un po' di strumentalizzazione, ma lo sappiamo, tra qualche mese saranno le elezioni comunali, perché adesso mi tocca sentire dal consigliere Bianchi che non è sua intenzione fare della strumentalizzazione, ma io penso che non ci sia nulla di più strumentale del fare, come dire, polemica strumentale in consiglio comunale, citando dei fatti di cronaca nera e portando questo emblema di una statistica quando si tratta di fatti, insomma, circoscritti riguardo i quali non penso che insomma, ci siano delle azioni di contrasto alla criminalità e alla sicurezza sul territorio, ma che rispetto a certi fatti, insomma, non penso che siano direttamente correlate. Però mi rendo conto che faccia comodo dipingere Cesano Bosconi in questo caso, ma è un po' la tattica della destra in tutte le della destra in tutte le elezioni, quella di dipingere i territori come una Gotham City, in modo da poter insinuare un senso di insicurezza e paura per potersi insinuare in quella che è la dialettica politica. Ma vabbè, non accade a Cesano Bascone, accade anche in tutti gli altri comuni e vabbè, siamo abituati, questo è lo strumento di dialettica politica della destra italiana. E aggiungo un altro aspetto, io volevo comunque rispetto a tutte quelle che sono le considerazioni che sono state fatte dai vari assessori riguardo quelli che sono gli ambiti di competenza sui quali non tornerei, anzi li ringrazio per le esaustive spiegazioni che sono state fatte. Direi che riguardo quello che diceva invece la consigliera Sanfelici, se questo è un bilancio fallimentare, beh, io mi auguro altri 5 anni di fallimenti per il nostro comune, perché abbiamo sentito N progettualità al servizio dei cittadini che sono state intraprese, messe a terra, cantierizzate, il tutto nel rispetto non scontato e non facile di quello che è il bilancio e il quadro economico. Per cui, se non torno sui singoli aspetti, sulle singole aree, e ci tengo a ringraziare l'assessore Orsino per il lavoro che ha fatto in questi 5 anni, perché se tanti insomma, progettualità sono state avviate per quanto riguarda le opere pubbliche, ad esempio sentivamo insomma, le spiegazioni che ci ha offerto l'assessore Pozza per importanti interventi, sempre con un occhio anche alla sostenibilità piuttosto che anche alle politiche sociali, perché interventi di insomma importanti in ambito delle opere pubbliche come il Polo 06, ma con un occhio rivolto ai servizi sociali, oppure anche parlando di servizi sociali riguardo tanti servizi che sono stati offerti anche da quell'assessorato che ci spiegava l'assessora Rubichi, che magari noi non consideriamo perché tante persone, per fortuna, magari non hanno la necessità di rivolgersi a questo assessorato per poter accedere a questo genere di servizi e che non sono però affatto scontate e che migliorano la vita magari di quella che non è la maggioranza della cittadinanza, ma di tante singole persone rispetto alle quali trovano una risposta riguardo quelle che sono le proprie esigenze. E tutte queste progettualità comunque hanno trovato una, come dire, una fattibilità sempre comunque perché c'è stata una virtuosità in quelli che sono i conti. E mi preme sottolineare questo aspetto perché altrimenti insomma non dobbiamo fare i conti con la realtà di quelle che sono, con quelle che sono le risorse, e in questo senso, come ci ricordava anche l'assessore Rossino, le risorse laddove non trovavano riscontro in quelle che erano le relative entrate sono state, insomma, hanno trovato una copertura con quelle che sono delle misure di fiscalità anche, sì, che quindi rispondono a una nostra sensibilità politica, al quello di poter coprire delle esigenze e delle fragilità operando anche in questo modo. Io penso che vada rivendicato questo modo di agire. Per cui, vabbè, adesso cederò la parola anche a altri colleghi che magari vogliono evidenziare altri aspetti, non porto via altro tempo, ma magari, chissà, rispetto a quello che diranno loro dopo, chissà, magari anche questa volta i membri dell'opposizione cambieranno opinione.
Grazie. Massacra, prego.
Sì,
buonasera di nuovo, insomma. Ma io rimango sempre un po' così, basito su certe osservazioni. Ma innanzitutto via Colombo, no? Tanto criticato questo cantiere, questo progetto, voglio dire, faceva parte di un progetto partecipativo. Non è che votavamo questo progetto solo noi della maggioranza, era pubblico e aperto, ha vinto. Io personalmente non l'ho votato, avevo votato un'altra cosa. La democrazia è anche alla fine rispettare quello che risulta in questo caso da una votazione. Ha avuto più voti quel progetto lì, bastava votare altro, bastava sostenere un altro progetto, ce n'erano, forse io non sono stato capace all'epoca, comunque ha vinto questo progetto qua, quindi... Insomma, scagliarsi contro via Colombo, uno ci pensa prima e poi lo fa. Per quanto riguarda la pista ciclabile, pur non essendo io un fan delle ciclabili così in assoluto, va però visto nel contesto di tutta una viabilità nuova di collegamento con Milano. Penso che il giudizio su questo vada dato tra qualche anno. Fila ai semafori, fila alla rotonda di via Colombo, di Via Grandi al mattino, facendo quella strada per lavoro da tanti anni, mi ricordo a quell'ora le file al semaforo, e le file arrivavano praticamente oltre la metà della Via Grandi. Se vi ricordate, prima della rotonda ci stava un semaforo. Non è che le file se le ha create la rotonda di Via Grandi con la pista ciclabile. Forse chi avvezzo, chi deve prendere la macchina per lavorare, e io purtroppo non posso vivere di rendita, devo prenderla e dovevo prenderla per lavorare, le file c'erano, ci sono adesso e c'erano anche prima. Regione Lombardia, che in base agli interventi fatti, insomma, sembra un po' questo ente caritatevole di beneficenza che va a soccorrere i comuni, al di là dell'uso un po' feudale dei fondi che Regione Lombardia fa con i comuni di destra e di sinistra, un po' a suo piacimento, ma a Regione, tante volte si usa il Medioevo a sproposito, invece l'uso feudale di principi sui vari feudatari, forse questa immagine ci calza, Regione dà soldi quando uno presenta progetti, non è che li dà così perché gli piace darli e a lei crescono dagli alberi e quindi li dispensa. Su Aler, sì, Lombardia, Regione Lombardia sicuramente fatti i lavori, una mozione votata all'unanimità da questo consiglio aveva spronato Aler e quindi Regione Lombardia ad agire. Non so se è un esercizio di futilità o meno ragionare sul cosa sarebbe successo se non avessimo rotto le scatole. Regione Lombardia gli avrebbe fatto i progetti? Non si sa, so che li ha fatti in virtù della mozione. Sulla piscina, eh sì, se è capace di ragionare per controfattuali, buon per te, mi dispiace che tu sei in consiglio comunale e non alle più alte vette dello Stato, cosa vuoi che ti dica? Piscina, per quanto riguarda la piscina, piscina è tutto nero su bianco, 19 bando, 2021 c'è stato il Covid, nel 22 la validazione del progetto esecutivo, e ci sono voluti 3 mesi per trovare il validatore, poi c'è stata la richiesta di aumento costi, a questo punto ci si è rivolti al NARS, NARS è il governo, e si è preso i suoi tempi, ma non è che lo rimprovero, si è preso i suoi tempi per fare le valutazioni. Febbraio del 23, la delibera per approvare l'aumento costi, luglio del 23, settembre, dicembre, si è arrivati poi alla fine della presentazione del CSE, da incaricare, risultati incompatibili, nuovo CSE, cioè il processo e l'iter di questa piscina è tutto nero su bianco con atti amministrativi che sono verificabili, non c'è stato in questo senso nessun tipo di mistificazione sull'opera. Vabbè, finita insomma questa parte, direi che invece quello che emerge dalla relazione degli assessori, e noi come gruppo politico non possiamo che dichiararci soddisfatti, perché nei vari anni abbiamo sempre tenuto è voluto comunque comunicare alla Giunta di non disgiungere mai quelle che sono le realizzazioni delle opere dalla garanzia dei servizi e agevolazioni verso i più fragili. E io credo che nel bilancio consuntivo emerga appunto questa sensibilità che abbiamo sempre cercato di sollecitare, e per cui insomma ringrazio anche gli assessori per la relazione.
Girelli. Buonasera a tutti. Mi associo ai colleghi del PD, ricordo sempre anche all'opposizione che non c'è solo il PD in amministrazione, ma c'è anche il futuro in comune, ad esempio. Anche se sono qua solo io come rappresentante fisica, diciamo, per cui le decisioni sono sempre state sempre prese insieme a tutti praticamente. Ringrazio gli assessori per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni e a tutto il lavoro che è stato fatto di, come si dice, di morigerazione che abbiamo avuto in questi tempi. Abbiamo sempre messo le persone al centro delle nostre scelte e delle nostre, dei nostri progetti. Finalmente andrò in piscina a fare riabilitazione, sto diventando anziana e adesso avremo anche una bella piscina dove posso fare riabilitazione. Invece la nostra giunta Fontana ha tagliato, con una delibera della fine di dicembre, ha tagliato gli assegni per quanto riguarda i disabili, per quanto riguarda i malati di SLA, ha tagliato loro gli assegni dicendo che poi questi tagli verranno fatti, questi soldi da cui che verranno trovati poi facendo questi tagli serviranno per altre opere che comunque sul territorio non ci sono. Primo perché non ci sono infermieri e ci sono certi ospedali che stanno chiudendo anche i reparti perché non c'è personale sanitario. Qualcuno aveva detto che sarebbero arrivati anche dei sanitari dal Sud America. Comunque bando a questo, che sono solo mie... così sono i miei pensieri, credo che proprio che lasciamo un comune molto solido sia come progetti in divenire nei prossimi mesi sia soprattutto anche come bilancio. Grazie.
Per sì, che cosa, una replica, un altro intervento? Va bene, prego,
veloce,
siamo verso i fini consigli.
Allora, comune non penso che sia, cioè è un feudo, ma qua siamo sinistra, quindi parlando di feudi, poi parlando di sanità, visto che ha parlato di,
beh, glielo
di
spieghi
feudo
dopo, dopo.
Poi parlando di sanità è un problema italiano, non è un problema di giunta Fontana, ok, cioè è un problema molto più ampio, molto più complesso, non è che non è direttamente collegato al cioè l'eventuale taglio, diciamo, di questi fondi che lei dice non è collegato a una questione di lo rimettiamo da qualche parte, non c'entra nulla questo, e non c'entra nulla con la parte sanitaria, perché la parte sanitaria sono altri capitoli, per cui non la parte sanitaria, scusate, non la parte sanitaria è un altro capitolo, la parte legata agli infermieri e quant'altro è un altro capitolo ed è molto più ampio.
Sono infermiera da 40 anni, lo so benissimo com'è la situazione a livello sanitario, non deve insegnarmi niente nessuno su questa cosa. I tagli che vengono fatti sulle persone che hanno bisogno e hanno bisogno anche degli infermieri che vanno a casa ad aiutarli a fare quello che devono fare.
Scusate.
Oh, scusate un attimo.
Allora, un attimo.
A parte che non era l'argomento, però... Non sono tagli, cioè c'è bisogno di personale infermieristico, ma non c'è.
Scusate, riconduciamo agli altri interventi a chi non è ancora intervenuto. Carizzoni, prego.
Buonasera a tutti. Io volevo concludere con due cose. Ringraziare tutti gli assessori, soprattutto l'assessore Ursino, per l'ottimo lavoro fatto in questi anni. Non rimarchiamo tutto quello che è stato fatto, il bilancio è solido ed è stato solido per tutti questi anni, anche quelli precedenti, quindi ringrazio ancora tutto il lavoro fatto. Volevo fare solo due precisazioni per quanto riguarda la scuola Gobetti, visto che ci si lamenta che è chiusa, è stata chiusa. Era stata la destra che si lamentava perché era impraticabile, che c'era la muffa, che non si poteva stare, che erano senza riscaldamento. Si è deciso di chiuderla portandoli in un'altra scuola, facendo degli interventi per rendere i bambini partecipi in una scuola nuova, refettori nuovi, tutto quanto per arrivare a una soluzione definitiva, abbattere una scuola che comunque era ormai impossibile portare avanti, costruire una struttura all'avanguardia che sarà sicuramente il fiore all'occhiello soprattutto di un quartiere che viene considerato ai margini, quindi credo che sia la soluzione migliore per risolvere questo problema. Un'altra cosa che mi sta sempre a cuore, è sempre riguardante la scuola, è anche il discorso di essere riusciti soprattutto a non far pagare l'aumento della refezione scolastica, cosa che effettivamente la gente magari non sa, perché continua a pagare sempre la stessa retta, però rientra anche questo in una gestione politica e accurata del bilancio. Chiudo, grazie.
Pulice mi ha chiesto di intervenire, prego.
Sì, buonasera a tutti, mi sentite?
Sì, sì.
Sì. Io vorrei una delucidazione dal consigliere Bianco, perché sinceramente mi sono abbastanza scocciata, ma da cittadina più che da consigliera, sentire dire che Cesano Boscone è il Far West. Continuiamo a dire che Cesano Boscone non è sicura per i nostri anziani, non è sicura per i ragazzi, non è sicura per noi. Ma in questi 5 anni, visto che Cesano non è sicura e siamo tutti in pericolo di vita, perché non sono state presentate mozioni sulla sicurezza che andavano verso un'altra direzione? Stiamo stando zitti, siamo 5 anni che stiamo zitti, e abbassiamo la testa con tutto quello che succede, ma noi siamo qui, siamo in consiglio comunale. Se siamo in consiglio comunale siamo in grado di poter presentare un'azione mirata nei confronti di questa amministrazione che secondo voi sta lasciando Cesano Boscone agli omicidi, ai tir che investono le persone perché lo vogliono, a questo punto è tutto dovuto. Quindi se noi siamo qua in consiglio comunale, le nostre azioni per evitare questo dove sono? Dove sono stati 5 anni? Cosa avete fatto lì? Lamentarsi? Lamentiamoci per la sicurezza, lamentiamoci sull'efficienza energetica, lamentiamoci sulle piste ciclabili. Ma le azioni contrarie a quello che ha fatto questa amministrazione, dove sono state presentate? Io non le ho viste. E state neppur certi che se erano azioni concrete, io l'avrei votata a favore. Perché non guardo in quel caso, io guardo Cesano Boscone. Cesano Boscone è diventato il Far West. Ok, va bene, fermiamo questo Far West. Io mi sento sicura a Cesano Boscone, certo, può capitare a chiunque. Poi quello che è successo stanotte è successo al quartier Tessera, non erano di Cesano. Vogliamo imputare tutta questa amministrazione? Facciamolo. Ma succede a Milano, succede a Corsico, succede a Trezzano, succede a Binasco, succede ovunque. Ma voglio capire a questo punto il perché in 5 anni non è stato presentato nulla che andasse a favore di questa cosa da parte della minoranza. Cioè ci accontentiamo di sentirci dire che Cesano Boscone è un Far West, basta. E perché vivete a Cesano Boscone se è un Far West? Perché lasciate i vostri figli in giro per Cesano Boscone? Fatemi capire, perché sappiamo tutti, io vivo a Cesano e i figli di tutti li vedo tutti e non mi sembrano bambini in pericolo di vita. Quindi vorrei capire dal consigliere Bianco da dove ha tirato fuori questa cosa che Cesano Boscone è la città più insicura a questo punto della Lombardia. Grazie.
Visto che ha chiesto al consigliere Bianco di intervenire, lo scherzo, però ritorniamo sul consuntivo, sono già intervenuti 2 o 3 volte, abbiamo capito che abbiamo idee di... non chiudo la discussione, intendo dire, però visto che sono stato anche richiamato anche privatamente a dire qual è l'argomento, è il consuntivo, ci sta che negli interventi è stata citata anche questa, però sembrava più dire quasi en passant, all'inizio parlo di questo e poi dell'intervento, adesso ci focalizziamo su questo. Avete già risposto ampiamente, le posizioni per me sono già chiare, anche se diverse, per favore i prossimi interventi se ci sono su quello che volete, per carità, però legata a questo. Quindi Pulice, abbiamo preso nota dell'intervento, ma non lo facciamo come una conversazione che diventa due perché hanno già risposto ad altri. Chi altro deve intervenire? Ok, avevo la richiesta di intervento di fatemi capire. Deve rispondere. Pozza, deve rispondere? Allora, come volete voi, datemi un ordine. Chi risponde prima?
L'assessore.
Pozza, allora risponde Pozza, Pozza, Ursino e Gattuso in chiusura. Va bene, grazie.
Sì, no, io scusate, cioè, ma tra le tante cose che ho detto, cioè, ho dimenticato un pezzo importante. Non è una risposta al dibattito, ma aggiungo un pezzettino che credo che sia importante. Cioè, naturalmente io tra le altre cose mi occupo anche della casa a Cesano Busconi, no? Quindi, cioè, dato che in questi anni abbiamo lavorato tanto, cioè per la casa, cioè per rispondere al bisogno, cioè al sostegno, perché noi abbiamo una, il nostro territorio è fatto così, noi abbiamo il quartier Giardino, abbiamo le case Haller, quindi tante nostre famiglie vivono in locazione, vivono in affitto, e la situazione dello scorso anno, cioè l'aumento degli affitti, ha portato ad una difficoltà enorme di nuclei familiari a sostenere l'affitto. In effetti le notizie che arrivano dal quartier Giardino sulle diffide, sulle iniziative di sfratto dei nuclei familiari sono particolarmente preoccupanti. Cioè, vi volevo solo informare, cioè, che il bando, cioè, sapete che nel nostro bilancio abbiamo sul triennio stanziato delle risorse, sono 100.000 euro l'anno che noi abbiamo sul pluriennale, cioè quest'anno sul 2023 abbiamo completamente impegnato le risorse, cioè ne utilizzeremo anche un pezzo del 2024. Si è chiuso il primo bando, sono oltre 300 domande che sono state ammesse, saranno a breve, tra aprile e maggio, erogati i contributi di sostegno, stiamo parlando di circa 150.000 euro. Poi c'è stata anche, abbiamo una necessità su questo territorio, cioè proprio per questa caratteristica, io continuo a dire nelle sedi in cui ne discutiamo, che guardando al prossimo PGT è necessario portare al nostro patrimonio pubblico case. Abbiamo bisogno di portare un po' di alloggi in più, perché per dare risposta ai nuclei che fanno fatica. Quest'anno sono entrati tra la fine del 2023, sono entrati, sapete che grazie alla convenzione che è stata fatta con un operatore lì in via Vespucci, due alloggi si sono aggiunti ai nostri alloggi che utilizziamo per la locazione. Sapete, gli altri alloggi prevalentemente arrivano dai beni confiscati alle mafie. Grazie.
Va bene, tanto non lo riapro il dibattito per questo. Pozza e Gattuso.
Vediamo se non lo riapre.
Allora, due spiegazioni. In realtà, essere accusato di guardare troppo al futuro penso che sia il complimento più bello che abbia ricevuto stasera, perché così mi è venuta in mente una frase di Nietzsche anche, che dice che il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. E nel momento in cui questa è l'accusa, che guardiamo troppo al futuro, benvengano accuse di questo tipo, perché con quello che abbiamo raccontato, se abbiamo guardato troppo ai prossimi anni, vuol dire che abbiamo fatto un lavoro fatto per bene. Se grazie alle scelte passate Cesano Boscone avrà nuovamente, una cosa non detta prima, un auditorium con la capienza piena di 400 posti, senza necessità di dover richiedere e pagare, giustamente, correttamente, che si continuerà a fare il Cinema Teatro Cristallo, ma avere una sala nostra in cui fare nostri spettacoli a piena capienza con un CPI ottenuto. Se riusciremo a ristrutturare il polo del centro civico Turati, lì c'è anche la stazione del comando della polizia locale. Nel momento in cui la polizia locale ha un comando più funzionale, è anche questo un intervento che va nella direzione di miglioramento della sicurezza. In questi anni abbiamo anche, è passato così in sordina, abbiamo investito 175.000 euro sulla rifunzionalizzazione del secondo piano della caserma dei carabinieri. per poter avere in loco un altro